Dopo un lungo tratto percorso al riparo dei cipressi secolari, giunsero a una piccola radura. Al centro, illuminata dal sole del mattino, c'era una costruzione, una specie di cupola costituita da massi squadrati. «Sembra l'occhio di un ciclope», disse Dragan. Effettivamente c'era un'apertura tonda e scura che sembrava un'iride stagliata su un bianchissimo bulbo oculare. Rimasero per qualche attimo ancora sotto la protezione degli alberi, mentre Ridolfino indicava un cumulo di sassi e pietre crollati a formare una rozza piramide che si intravedeva a un centinaio di passi a nord della tomba, sempre tra gli alberi. «Quella doveva essere la nostra via di salvezza», disse. Nessuno commentò. I cinque uomini rimasero lì fermi in silenzio sul limitare del bosco, chi in piedi e chi accovacciato, nell'attesa del da farsi. Fu Emil a decidere, uscendo a passo veloce e sicuro verso la tomba, e quando gli altri lo videro spavaldo e indenne davanti al tumulo, si decisero a seguirlo. Ridolfino prese dalla sua bisaccia cinque torce, le distribuì e le accese. Quindi, senza esitare oltre, entrò. La luce delle fiamme illuminò un breve corridoio che permetteva a due uomini di camminare affiancati e che sbucava in un atrio più grande, sul quale si aprivano tre nicchie, una sul fondo e due sui lati, immediatamente dopo l'ingresso. Il tetto era costituito da una volta a botte formata da pietre squadrate che assumevano sfumature dal grigio al rosa, a seconda di come venivano illuminate. L'intera costruzione era priva di qualsiasi ornamento o suppellettile. «È vuota», disse Emil, dando voce alla delusione che si leggeva sui volti di Arouet e Toulange. Ridolfino non rispose, ma fece qualche passo fino a portarsi sull'angolo destro più estremo. Poi fece cenno agli altri di raggiungerlo. «Ecco», disse, illuminando il perimetro di un'ampia zona di pietre. «Dobbiamo spingere qui». Dragan, Arouet, Emil e Ridolfino opposero le loro torce ai piedi di Toulange, poi spinsero. Le pietre opposero una strenua resistenza e iniziarono a muoversi con estrema lentezza, finché non sembrarono sul punto di cedere con uno scatto. «Attenti ora, state fermi», disse Ridolfino. La porta in pietra aveva rivelato una camera sul cui pavimento si apriva un varco. «Guardate», disse Ridolfino, facendo luce su un passaggio cilindrico nel quale un uomo poteva calarsi agevolmente. Sulle pareti c'erano appigli per mani e piedi. «Chi scende per primo?» chiese. «Andate voi, io verrò per secondo e mio padre per terzo», disse Emil con una punta di sfida nella voce. Ridolfino fece un gesto d'esasperazione, come offeso da quell'ostentazione di sfiducia, ma senza rispondere discese nel cunicolo, seguito da Emil e dagli altri. Quando posò i piedi a terra e si guardò intorno, Emil rimase senza fiato. La stanza funebre nella quale si trovavano era molto più ampia di quella superiore ed era interamente dipinta. Sul fondo blu scuro del soffitto brillavano come animati da luce propria astri dipinti in oro e in argento. Fino a metà dell'altezza delle pareti continuava a dominare il colore blu, con il quale era riprodotto un mare in cui erano stati disegnati pesci e mostri marini stilizzati, tritoni, meduse, calamari, enormi leviatani e centauri con i posteriori a forma di coda di pesce. All'altezza della superficie del mare erano tracciati i profili di terre come si sarebbero potute vedere da una nave. Coste e isole, su cui camminavano, cavalcavano, strisciavano e volavano esseri di ogni genere. Vi erano rappresentati cavalli, unicorni, elefanti e fiere intente ad aggredire blemmi nubiani, esseri mitologici privi di capo, con la bocca e gli occhi incassati nel petto. Al centro della stanza c'era un sarcofago, il cui coperchio arrivava ai fianchi di Emil. Era in pietra lavorata e ornato lungo le pareti con figure scolpite di donne che procedevano in processione, piangendo il defunto. Sul coperchio invece erano scolpiti in rilievo intricati scenari silvestri, in cui si muovevano volpi, serpenti, civette e cavalli. Lentamente la luce aumentò, al sopraggiungere di Dragan, Arouet e Toulange. «Questa è la tomba del navigatore», disse Ridolfino. Dragan si portò a ridosso del sarcofago, fece scorrere le mani sui bassorilievi, poi diede la sua torcia ad Emil. «Fatemi luce», disse. Tutti diressero le torce a illuminare il coperchio. «Avete provato ad aprirlo?» Ridolfino assentì e disse a voce bassa: «Sì, più volte, ma senza risultato». Dragan fece scorrere ancora le mani sugli animali scolpiti, fino a raggiungere una civetta al centro di una spirale. Quindi mise la destra sulla civetta e la sinistra sulla spirale e le spinse ruotandole in senso antiorario. Si udì uno scatto, seguito da uno stridore di roccia che scorre su roccia. Tutti stavano guardando il coperchio, aspettandosi di vederlo muovere, ma a spostarsi fu uno dei lati minori del sarcofago, rivelando una specie di grosso cassetto in pietra. Dragan infilò le mani nel cassetto e ne estrasse qualcosa. Era di forma circolare, del diametro approssimativo di un braccio. Lo depose sul coperchio del sarcofago e vi soffiò sopra. Tutti lo fissarono. Era uno scudo in argento finemente cesellato, un oggetto di fattura superba che catturava la luce delle torce e la restituiva in mille lampi lungo le pareti. «Sarebbe questo il tesoro?» mormorò Emil. «Sì, è questo», disse Dragan, prendendo a due mani lo scudo e alzandolo come per un'ostensione rituale. Emil si avvicinò a esaminarlo. Il suo sguardo esprimeva incredulità. «Devo sempre fidarmi?» chiese quasi sottovoce. «Ora basta, dobbiamo uscire», tagliò corto Ridolfino e diede inizio alla risalita.